Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Di Radio Tandem, oggi è martedì 7 settembre e dai microfoni vi saluta Denis Isaia, che riprende la sua trasmissione dedicata all'arte e alla cultura contemporanea con uno speciale di 4 puntate dedicato al festival più trasgressivo e più sicuramente quello più interdisciplinare che abbiamo sul nostro territorio, cioè a Transart. Ma prima di addentrarci nei meandri del festival, ascoltiamo come di consueto il nostro pezzo di sound art.
Rule number one, distribution of notes. Pocket one, 3 notes. Pocket two, 3 notes. Pocket three notes. Pocket four, 3 notes. Rule number one. Take note one from pocket one. Put it into mouth and suck it. Play it. Replace it in pocket one by a note from pocket three. Replace it in pocket three by a note from pocket four. Replace it in pocket four by a note from pocket two. Put note one after sucking it in pocket two. Concentrate and shuffle all notes in all pockets. Take note two from pocket one. Put it into mouth and suck it. Play it. Replace it in pocket one by a note from pocket three. Replace it in pocket three by a note from pocket four. Replace it in pocket four by a note from pocket two. Put note two after sucking it in pocket two. Concentrate and shuffle all notes in all pockets.
Pause and concentrate. You may shuffle all notes in all pockets.
All notes in all pockets. Take note three.
Take note three from pocket one.
Put it into mouth and suck it.
Suck it. Play it.
Play it.
Play it.
Replace it in pocket one by a note from pocket three. Replace it in pocket three by a note from pocket four. Replace it in pocket four by a note from pocket two. Put note three after sucking it in pocket two. Concentrate and shuffle all notes in all pockets.
Take note four from pocket one.
Take note four.
Put into mouth and suck it.
Suck it. Play it. Replace it in pocket one by a note from pocket three. Replace it in pocket three by a note from pocket four. Replace it in pocket four by a note from pocket two. Put note four after sucking it in pocket two. Concentrate and shuffle all notes in all pockets.
E dunque sulle sperimentazioni linguistiche di Samuel Beckett, a cui era dedicato il pezzo di sound art di oggi, ritorniamo in studio. Per tutti coloro che non si fossero mai messi all'ascolto di The Room, lo ricordiamo, è una trasmissione dedicata all'arte e alla cultura contemporanea, condotta in studio da Denis Isaia. Riprendiamo dopo 3 mesi di intervallo. Prima abbiamo avuto i mondiali, dopodiché ci sono state le vacanze e l'estate, insomma, ha avuto il suo corso. Ora con il settembre i primi autunni, seppur oggi sono delle fantastiche giornate, rientriamo in studio. Bene, perché ho scelto questo pezzo di Samuel Beckett? Ho scelto questo pezzo di Samuel Beckett essenzialmente per due ragioni. La prima ragione è che quest'anno corre il centenario della nascita, della data di nascita di Samuel Beckett, e poi perché anche il festival di cui parleremo oggi, cioè TransArt, dedicherà un piccolo speciale a Samuel Beckett. Sarà fatto infatti vedere Film, che è l'unica pellicola girata da Samuel Beckett, l'unico film girato dallo stesso Beckett. In questo pezzo che abbiamo ascoltato, che si intitola, lo leggo, The Wolf Things Coming Out of the Dark, cioè come le cose intere vengono fuori dall'oscurità, riconosciamo già tutta questa circolarità che caratterizza poi i lavori teatrali di Beckett successivi. Cioè i personaggi continuano a non uscire dal proprio circolo, da questo circolo chiuso in cui non sembra esserci mai una via d'uscita, sembrano sempre proprio dei labirinti, una sorta, più che un labirinto, un cerchio. Ecco, e infatti se qualcuno di voi ha ascoltato con attenzione il pezzo avrà appunto riconosciuto i passaggi in cui le note prese dal pacchetto 1 andavano al pacchetto 2, le note prese dal pacchetto 2 ritornavano al pacchetto 1 e così via dicendo. Insomma, c'era uno scambio, un gioco delle tre carte, appunto, senza via d'uscita. C'è una novità quest'anno, perché con la nuova stagione, grazie al supporto di Tilmola, che intendo ringraziare di cuore, abbiamo ottenuto questa collaborazione con l'Ufficio Cultura Italiana della provincia. Nel frattempo è arrivata la nostra ospite Sabrina, ti saluto, ciao. Ecco, abbiamo ottenuto, dicevo, questa collaborazione con l'Ufficio Cultura Italiana della provincia, per cui chi non riuscisse ad ascoltarci per questi speciali dalle 6 alle 7 di ogni giovedì, mentre successivamente il palinsesto della radio dovrà ancora subire degli assestamenti, e per cui non sapremo ancora quando ci saremo, quando De Ruma avrà la sua ora dedicata all'arte contemporanea, dicevo, per chi non riesce ad ascoltarci in diretta può collegarsi al sito della provincia, conviene probabilmente passare dal portale, cioè www.provincia.bz/cultura, e dopo seguire le indicazioni, entrare nel sito della Cultura Italiana e seguire le indicazioni per il podcast. Se lo fate in questi giorni, il podcast è lì, il banner del podcast è in prima pagina, e quindi potrete ascoltare tutto quello che insomma è passato per questi microfoni. Bene, ora un attimo di pausa e poi ricominceremo con il nostro ospite. Thank you. dunque sfumiamo il nostro intermezzo musicale e torniamo in studio con Sabrina. Ciao Sabrina.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato l'invito di The Room e per accompagnarmi in questo in quattro speciali sul festival TransArt. Bene, io direi, innanzitutto una curiosità, Sabri, io so che l'anno scorso avete finito con un evento un po' particolare, io non me lo potevo permettere perché costava un po' cara la giornata, però doveva essere succulente, ecco, mi è rimasta questa curiosità che non mi sono mai tolto. Ci vuoi raccontare un po' come è andata a finire?
Sì, è stata una serata veramente bellissima, un'esperienza che vorremmo ripetere, perché in realtà cioè, sostanzialmente il concetto è quello di proporre la musica contemporanea in una dimensione di coscienza alterata, e questo avveniva attraverso il vino, quindi diciamo il fine non era quello di ubriacare ovviamente gli spettatori, ma di alterare, ecco, leggermente la loro percezione, modificarla attraverso la degustazione di tutta una serie di vini e di cibi.
Ecco, io so, perlomeno ricordo a memoria, che è iniziata abbastanza presto la serata, cioè è durata uno sviluppo, allora, temporale largo.
Sì,
ecco.
Dovevano essere circa 6-7 ore di vino e musica, poi in realtà la serata ha avuto dei tempi suoi che hanno preso piede, e quindi più si andava avanti e più ovviamente questa volontà di intrattenersi piacevolmente nel luogo ha preso proprio piede, no? Tutti coloro che hanno partecipato, e alla fine è durata oltre 11 ore. Però è stato veramente incredibile, e poi anche la location, devo dire, era molto speciale, perché era essa stessa una cantina di vini e poi altre stanze in una tenuta, in una villa molto preziosa, per cui era un ambiente veramente un po' magico.
Ecco Sabrina, io ti ringrazio perché hai introdotto due argomenti che voglio toccare. Il primo è un po' quello della trasgressione, perché TransArt un po' di trasgressione la immette sempre, e di questo io ne sono contento in qualche modo, perché secondo me ogni tanto ne abbiamo bisogno. E il secondo, che è quello più importante, perché arriviamo probabilmente a una delle radici storiche di TransArt, è quello che vede questa manifestazione, mi riferisco al tempo molto lungo, tu parlavi appunto di 11 ore di evento, sì, che è probabilmente proprio una di condivisione musicale o ecco, di questo tavolo emotivo, esatto. Ecco, dico, la larghezza dell'evento, cioè il suo essere molto ampio, mi ricorda un po' queste manifestazioni degli anni 90. Gli anni 90 erano molto in voga, che erano i rave, no? Che si svolgevano come TransArt in spazi alternativi. In quel caso erano dei movimenti illegali nella maggior parte dei casi. Voi evidentemente avete un'altra struttura, vi posizionate, ecco, diciamo in un altro modo. Ci racconti un po' come nasce TransArt? Questa è la sesta edizione.
Sì, allora intanto l'idea base di TransArt nasce da una mente, che è quella di Peter Paul Kainrath, è un musicista lui stesso, che molto di formazione classica, però interessato alla musica contemporanea e soprattutto alla cultura contemporanea in genere. E lui aveva il desiderio di fare un festival di cultura contemporanea, soprattutto che partisse in primo luogo dalla musica, perché quello è, diciamo, il suo settore di provenienza. E ci siamo conosciuti e abbiamo messo insieme un po' le idee, le capacità organizzative di diverse persone, e così
questo
è
già
nato
nel 2001
festival.
Quindi
allora nel 2001 è stata una piccolissima prova che ha avuto molto successo. Il festival non ha itinerato così tanto come sta facendo negli ultimi due anni soprattutto, e si è svolto sempre in location alternative ai teatri, però solo nella zona di Bolzano Bolzano Sud.
Ed era dedicata solo alla musica, scusa se ti interrompo.
No, musica e multimedialità, nuove tecnologie, teatro. Già dalla prima edizione abbiamo avuto Raffaello Sanzio, per esempio. Certo. Quindi era lo sguardo si rivolgeva proprio alla cultura contemporanea. E le location alternative perché? Perché alcuni progetti che nascono dal pensiero contemporaneo non sono fruibili in strutture antiche di concettualmente come quelle teatrali, e per cui acquistano sicuramente se eseguite in luoghi che implicano altre condizioni di ricezione e percezione poi dello spettacolo stesso. E poi questo ha avuto tutto anche degli altri risvolti, nel senso che il pubblico già dalla prima edizione ha partecipato calorosamente e sembrava molto interessato, e c'è stata poi anche un'attenzione da parte dell'imprenditoria locale seppur pochi, però alcuni hanno capito che portare la cultura, partecipare alla cultura era una forma anche di ritorno d'immagine, e così è nato e si è ingrandito questo percorso di portare la cultura, gli spettacoli in location alternative, nei luoghi dell'industria, nei luoghi del lavoro. E questo è stato sicuramente anche un elemento di successo, perché comunque il pubblico è anche interessato a visitare e vedere contemporaneamente, oltre che allo spettacolo, anche dei luoghi nuovi.
Ecco, mi viene una domanda spontanea che non mi ero preparato. Avete intenzione, avete mai pensato, oppure avete pensato e non l'avete ritenuto giusto, andare nei luoghi di lavoro? Tu hai citato i luoghi di lavoro, nel momento in cui la gente lavora, per esempio.
Sì, questo è realizzabile solo se si ha un progetto che è compatibile con questo elemento, e ovviamente se si trova anche la disponibilità di chi lavora poi in quel luogo a partecipare a un progetto simile. Abbiamo in preventivo un progetto che potrebbe assomigliare, ecco, a questa opzione che hai appena citato. Però ovviamente poi anche quando uno va in questi luoghi bisogna anche rispettare i tempi delle persone che ci lavorano, i tempi di chi deve produrre.
Chiaro, quindi i ritmi economici, insomma i ritmi quotidiani. Bene, io direi facciamo un attimo di pausa, ascoltiamo un pezzo, lo introduci tu Sabri?
Sì, allora ascoltiamo un pezzo del concerto che verrà eseguito venerdì sera in occasione dell'apertura del festival, eseguito da Absolute Ensemble e Arabian Nights.
sulle note arabeggianti dell'Absolute Ensemble rientriamo in studio. Rientriamo in studio con Sabrina. Io, Sabrina, ancora volevo chiederti una cosa. Transarte è il festival più interdisciplinare che io conosca. Certo, forse è spostato un po' verso la musica, perché, come dicevi tu, il pensatore, insomma, l'ideatore di Transarte è un musicista, quel background lì, giustamente, certo, se lo porta appresso. Però ci sono vari elementi che cioè, mi sembra proprio che sia una sorta di pentola in cui vanno a finire molti elementi, e tutto questo poi in realtà prende una forma, assume una forma, perché poi la ricetta si vede che funziona, è efficace. Tu riesci un po' a ritracciare a dirci quali sono questi elementi, a fare un po' un percorso di questi elementi? Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Sì, no, ho capito quello che vuoi chiedermi, ma io credo che Transare sia proprio lo specchio della cultura contemporanea. La cultura contemporanea è quella proprio della contaminazione dei generi, dell'abbattimento, anzi, forse dei generi. E quindi sì, noi possiamo individuare ovviamente il genere musica contemporanea classica per certe produzioni, e il video arte, videomusica, il teatro di forte sperimentazione, però ecco, tutti questi elementi, anche i progetti che vengono scelti, sono proprio dei progetti che vivono in nome della sperimentazione e della contaminazione dei generi. E quindi a volte è anche difficile, cioè è molto difficile comunicare, cioè che cosa sta succedendo, cos'è questa proposta.
Ecco, questo è verissimo. Io ricordo un'edizione forse di 2 anni fa, come chi ci ascolta di solito sa, io sono molto legato all'arte contemporanea, sono andato a vedere questa sfilata, era in un capannone, in un deposito degli autobus a Trento.
Esatto.
E dico, vabbè, mi sposto verso la moda, e sto sempre attento, anche quando di solito mi capita di parlare con gli artisti, a evitare che loro possano slittare troppo verso arte linguaggi, no? E quindi ho anche delle difficoltà poi a capire molte delle proposte che Transart di solito fa. E invece mi sono trovato di fronte a questa sfilata veramente fantastica, cioè lei era bravissima e mischiava la performance artistica con il teatro,
con il fashion design
e con tutto.
E la musica contemporanea, quell'ensemble che ha eseguito il concerto che accompagnava, diciamo, la sfilata, è uno degli ensemble più rinomati in Europa nel settore della musica contemporanea e proprio delle contaminazioni. Sono quelli che hanno fatto questo tour con Lou Reed e hanno praticamente rivisitato Music Metal Machine di Lou Reed, un suo vecchio disco, in versione acustica.
Transart, la prima serata.
Sì, allora Transart appunto apre l'8 del 9 con una piccola riflessione dedicata ad un artista locale, perché ecco, uno anche dei nostri intenti non è quello di escludere totalmente il territorio, e cerchiamo di ospitare sempre nell'ambito della programmazione almeno due produzioni che trovano la partecipazione, oppure sono interamente produzioni che provengono dall'Alto Adige, dal Trentino. In questo caso alla Galleria Goethe un giovanissimo videoartista che Dennis vi ha già presentato in passato, Michael Fleary, presenterà 2 lavori video. Uno dal titolo Come Out and Play With Me e l'altro Nice and Nicely Done. Primo video è un po' più del 2004.
È quello della scimmia, sì, perché io mi confondo sempre.
No, allora questo è quello del coniglio
del coniglio del maiale.
Del maiale, esatto.
Che gira su se stesso. Okay.
E invece Nice and Nasty Donne è appunto quello della scimmia. Diciamo che hanno proprio questi due video hanno proprio questo elemento in comune, che è quello del riportare l'essere umano a uno stato animale e più primitivo. È un lavoro molto interessante di questo giovane artista, e ha anche un modo di un girato che così ad una prima impressione può sembrare un po' grezzo, ma è proprio qua che sta la sua forza, e una forza di un'immagine molto, molto diretta, con sempre delle prospettive, dei punti di vista molto particolari.
Abbiamo parlato già proprio in una delle ultime puntate che ha chiuso la scorsa stagione di The Room, abbiamo introdotto Michael Fleary, e fra l'altro il video della scimmia, adesso io non mi ricordo mai quale dei due, anche con lui si parla sempre così, per no, sì, quello della scimmia, mi scuso per questo, è fatto in pellicola, c'è cioè un video, è una, sì, è una pellicola, e lui è girato, sì, sì, a New York, no?
Abbiamo girato a New York a un 16 mm che poi è stato portato su DVD.
Certo, è veramente, il video è molto interessante, fra l'altro Michael ha vinto di recente un premio a Padova in Italia, un premio piuttosto importante, quindi insomma un giovane artista locale che sta crescendo, e questo non può che farci piacere, e ringrazio Transart anche, ecco, per aver aperto le danze con Michael. Dopo Michael, che è alla Goethe 2, alla Goethe 2 in via Cappuccini,
esatto,
ci si può trasferire tutti dove?
Alle Officine FS, ormai è il terzo anno che apriamo e inauguriamo il nostro festival in questa bellissima sede, e lì avremo questo concerto veramente dalle mille e una notte con Absolute Ensemble, che suona in questo caso con sei solisti dal mondo arabo. E, Absolute Ensemble è stato già ospite nella scorsa edizione di Transart, e
anche in quel caso, scusami, anche in quel caso l'hanno aperto loro? O no?
No, durante il festival avevano portato il loro progetto su Frank Zappa, che è proprio una rivisitazione dei pezzi celebri di Frank Zappa, con il chitarrista e il sassofonista di Zappa, che hanno partecipato al progetto. È stato un concerto veramente bellissimo, e anche loro adesso sono diventati veramente delle stelle, delle celebrità a livello internazionale, e Christian Järvi è un direttore dal forte carisma, e capace di dirigere Beethoven, così come appunto progetti di contaminazione tra musica contemporanea e rock, pop, e musica etnica. È veramente un concerto imperdibile, e soprattutto anche in questa fase, in quest'epoca, con questi nuovi drammi che stanno scoppiando nel mondo orientale, questo concerto assume anche un valore molto simbolico, e d'altra parte Järvi è un po' un portatore di questi messaggi. Lui è estone di nascita e poi ha vissuto a New York, attualmente è a Vienna, e per lui, proprio dopo aver vissuto queste, anche i drammi dell'est, per lui la musica è proprio un superamento dei conflitti, è un linguaggio che non può che accomunare.
Dunque, nel capannone delle Officine SS,
quello è un controsimbolo.
Parlavamo di guerra e la mia mente è andata altrove. Nelle Officine dei capannoni della FS, delle Ferrovie dello Stato, sì, gli Absolute Ensemble, che ascoltiamo con questa fantastica traccia. L'assolo di flauto ci riporta in studio. Sabrina, vuoi introdurre i solisti?
Sì, allora questi sono sei solisti e, sono Marcel Califé e Bachar Califé, che è suo figlio, e sono due artisti originari del Libano. E Marcel Califé è sicuramente oggi considerato uno dei maggiori cantautori medio orientali e suona ovviamente anche il liuto, un grande liutista. E lui è un personaggio molto particolare e che è da sempre impegnato proprio nell'incontro tra la cultura, tra la tradizione medio orientale e quella occidentale, e da sempre impegnato nella lotta per il rispetto dei diritti, tanto che l'UNESCO nel 2005 lo ha nominato artista per la pace. Il figlio molto giovane, ormai sono un paio d'anni che lo accompagna al suo fianco nei tour mondiali, ed è un percussionista, cioè suona darbuka, che sono un tipo di percussione più diffuso nel mondo medio orientale, e il vibrafono. E poi ancora Bassan Saba, un altro artista originario del Libano, quindi siamo proprio in tema con quello che sta succedendo nel mondo, e vive tra la Francia e Beirut. E poi ancora abbiamo Dafer Youssef, che è conosciutissimo a Bolzano perché si è esibito molte volte come compagno di Paolo Fresu, un duo tra il resto bellissimo, è un artista tunisino, e anche lui si esibisce tra voci e liuto. E ultimo solista invece è un solista che proviene da un solista svizzero, e Daniel Schneider è un sassofonista, e anche lui ormai ha raggiunto una fama internazionale, partecipa molto proprio a questi progetti di contaminazione, e lui ha una formazione come jazzista, e quindi nel suo caso la contaminazione avviene proprio tra il mondo della musica classica e il jazz. E a questo proposito volevo solo dire ancora una cosa, che domani questi solisti e l'ensemble sono stati invitati presso la giunta provinciale, proprio per diciamo la carica simbolica che questo concerto sta assumendo.
Bene.
Quindi un maggiore riconoscimento.
Un riconoscimento anche da parte delle autorità ufficiali. Una volta lasciate le officine FS di venerdì, insomma, andiamo tutti a nanna, perché saremo anche stanchi. Spero offriate qualcosa.
Ci sarà ovviamente, come sempre, un rinfresco inaugurale.
Bene, la figura dello scroccone che faccio puntualmente, no. Invece il 9 è uno dei miei appuntamenti preferiti, se non il preferito di tutta la rassegna, perché innanzitutto ci trasferiamo in un posto fantastico. È un posto che, Sabina, io so tu conosci molto bene, perché ultimamente hai avuto occasione di lavorarci per più progetti, e sto parlando del Forte di Fortezza. È un posto che probabilmente gli altoatesini vedono un po' tutti come una sorta di fantasma, questo fantasma accovacciato sulla montagna che scende e attraversa per metà l'autostrada. Ci vuoi raccontare prima qualcosa del Forte, ma soprattutto l'interazione fra Transart e il Forte, cioè quali spazi potremo vedere e come li avete occupati?
Sì, allora è un progetto molto complesso, sono due giornate molto belle a mio parere, veramente anch'io credo che sia uno dei momenti più significativi, più carichi del festival. E Forte di Fortezza appunto non è conosciuto dal pubblico, perché fino all'anno 2000 era proprietà militare, come tutte le proprietà militari, ovviamente chiusa al pubblico. Dopo ci sono stati dei passaggi, attualmente il proprietario rimane l'Agenzia del Demanio dello Stato, e che ha però attualmente un contratto di concessione di utilizzo con il comune di Fortezza, e questo contratto prevede che all'interno del forte vengano svolte delle manifestazioni di tipo culturale che vadano quindi a valorizzare questo grande monumento storico. E il forte ha una struttura immensa, si sviluppa su oltre 1 km². Lo stato di conservazione è ottimo, ovviamente per un utilizzo definitivo poi bisognerà fare anche molti interventi.
Ecco, scusa, ti interrompo, una curiosità: tu l'hai visitato quasi tutto, hai avuto occasione di visitarlo quasi tutto?
Sì, ho visitato credo tutto, sono entrata anche in dei cunicoli molto angusti malgrado la mia forte claustrofobia, però ho voluto fare forza su me stessa perché è incredibile anche l'opera sotterranea che è stata svolta nella costruzione di questa fortificazione. C'è proprio una particolarità: siccome il forte si sviluppa su diversi livelli, su diverse altitudini proprio, c'è un tunnel sotterraneo di oltre 400 scalini che collega il forte basso al forte alto, ed è anche abbastanza faticoso solo per fisici estremamente sportivi.
Beh, immagino che avete messo un punto in un punto un'opera nell'altro l'altra, no?
No, allora questo non è stato possibile perché attualmente la struttura è troppo debole logisticamente per permettere appunto di utilizzarla nella sua interezza. Questo noi abbiamo utilizzato per il Festival Transar solo il forte basso, siamo in 5-6 edifici in tutto, e poi cercheremo di sfruttare gli spazi all'aperto, i grandi cortili che il forte ospita e che sono anche molto piacevoli per chi poi arriva lì e si può godere anche diciamo l'intera giornata di sabato o quella di domenica. E i contenuti diciamo che Transart ha messo nel forte sono videoarte, videomusica e poi un bellissimo concerto di musica elettronica.
Ancora una cosa, so che non è nel centro della nostra trasmissione, ma il forte, se non sbaglio, non è stato mai usato, vero, per scopi militari?
No, cioè il forte è stato è stato costruito come fortificazione difensiva che doveva proteggere il territorio dell'Austro-Ungarico da attacchi e invasioni, e poi non è mai avvenuto un attacco, un'invasione, quindi è sempre stato occupato dalle forze militari che erano lì insediate, però non è mai avvenuta nessuna guerra, infatti si potrebbe anche chiamare proprio una fortificazione della pace in questo senso. E poi si è passato ovviamente sotto il governo italiano e quindi le forze armate italiane che l'hanno usato per vari scopi di cui ovviamente noi probabilmente non siamo neanche tenuti a sapere perché vige il segreto militare, comunque sì, attività, magazzino e nulla, adesso è lì e con questa manifestazione si vuole anche un po' stimolare l'attenzione del pubblico a quale enorme potenzialità c'è dietro questa struttura, perché logisticamente è di una facilità come raggiungibilità incredibile che nessun'altra struttura offre. C'è un po' di storia, la struttura dal punto di vista architettonico è molto interessante, e c'è così tanto spazio che quasi spaventa. E sì, ovviamente speriamo che con questi eventi che adesso si svolgeranno ovviamente nei limiti delle possibilità che attualmente la struttura offre, si possa pian piano prendere piede l'idea di prendere in considerazione una ristrutturazione seria e di destinarlo ad attività culturali soprattutto.
Quindi ecco, la prima fase della conversione culturale del forte avverrà sabato e domenica. con delle opere importanti, mi sembra di capire, con degli artisti molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la video art, per ecco, quello che è il mio campo di azione.
Sì, allora abbiamo diverse video installazioni e queste saranno ospitate in un edificio particolare e gli artisti sono Henri Sala, Christian Jankowski, Eva Marisaldi, Annika Larsson, Arnaud Mick e Diego Perrone.
Ecco, introduciamoli proprio due parole su ogni artista, perché sono tutti nomi di primo piano, molto giovani, quasi tutti sono nati fra gli anni, fra il 62 e il 74, per intendersi, mi sa che il più giovane è Henri Sala o Diego Perrone, adesso non ricordo. Sì. Comunque sono tutti artisti di questa generazione, insomma, sono tutti in ascesa, in piena ascesa.
Christian Jankowski è un artista germanico del 68 e abbastanza presente in Italia, anche il Macro di Roma gli ha dedicato una mostra personale e lui lavora molto dei progetti tra cinema e video arte e spesso sono progetti che lo coinvolgono anche in prima persona, in cui insomma poi durante lo sviluppo del video poi l'artista si ritrova e dietro la narrazione pone sempre molte questioni sul valore dell'arte, le finalità dell'arte, che cos'è in realtà l'arte, quali sono i suoi limiti.
Certo, è assolutamente interessante Jankowski da vedere. Io ricordo a tutti Telemistica, un lavoro che lui fece ormai a fine degli anni 90, in cui chiedeva a una maga i risultati futuri del suo lavoro come artista. Oppure ancora quando è andato dallo psichiatra, chiedendo allo psichiatra di curarlo e fargli venire un'idea per fare un lavoro come artista. È veramente, oltre ad essere sempre scherzoso, molto ironico, veramente cerca sempre di far saltare i livelli. È assolutamente interessanti da non perdere, quindi adesso io non so che lavoro porterà in questo caso, però.
In questo caso portiamo due lavori e adesso non ricordo proprio i titoli di tutti perché, però dei suoi li ricordo. Una Rosa, questo bellissimo lavoro proprio in cui appunto dicevo pone queste grandi questioni sul valore dell'arte, dove c'è questa Rosa, la protagonista del video, che va con un arco e le frecce a caccia in un supermercato, è molto molto divertente.
È un film in 35 mm che lui ha girato, sì, con un regista. Mm-hmm. C'è questa Rosa che continuamente va dietro la telecamera poi a chiedere: ma sto andando bene, ma questo cosa c'entra con l'arte contemporanea? Beh, è interessantissimo.
E poi il video che Jankowski ha realizzato a Cinecittà, a Roma, This I Play Tomorrow. E anche lì lavora molto su diciamo forse il gioco di ruolo, molto sul gioco di ruolo, sul gioco del personaggio, e decontestualizza i personaggi, i discorsi, i personaggi in costume che non c'entrano niente, che sembra che recitano degli slogan pubblicitari. È molto divertente. Poi abbiamo un bellissimo video di Annika Larsson, non ricordo il titolo, ma forse tu hai visto questo video dove questi manager giocano a Mikado.
No, non la conosco, un artista che non conosco.
Un artista svedese, anche lei giovanissima, del 72, e vive attualmente a New York e ha già fatto mostre nelle grandi istituzioni britanniche mondiali. Poi abbiamo la nostra Eva Marisaldi con un video di cui non ricordo il titolo, scusatemi.
Ma ci mancherebbe, è un programma importantissimo, noi dobbiamo dedicare 4 puntate. Quindi.
E poi abbiamo questo artista olandese, Arnaud Mick, e lui lavora su un video anche quasi scultorio in cui mette oggetti, usa gli spazi come pretesto diciamo delle sue video installazioni.
Anche questo, ecco, lo consiglio assolutamente perché è un artista fantastico. Io ho visto un suo lavoro di recente a Milano e lui lavora con più telecamere unite insieme, costruisce dei set surreali, sono assolutamente da vedere.
E un italiano, Diego Perrone, astigiano, ha un video bellissimo lui, veramente questo video dei due vecchi che si confrontano con la lentezza delle tartarughe. È veramente un video molto poetico. E infine Arrisala, un artista albanese giovanissimo anche lui, del 74, oggi al pieno, diciamo, del suo successo, perché è veramente considerato uno dei migliori giovani artisti della scena internazionale. E lui appunto è ancora un video dimenticato, perché non abbiamo avuto l'opportunità di averlo all'ultimo secondo, ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, di Francis Ellis.
Ah, fantastico, questa è una nuova una notizia anche entry per me. Beh, meraviglioso, perché non è facile vedere Ellis in Italia, e quindi un'occasione in più, un motivo in più per andare su a Fortezza.
Ecco, queste saranno le video installazioni che sabato pomeriggio e domenica saranno visitabili durante tutta la giornata. E poi abbiamo un progetto bellissimo di questo duo canadese che si chiama Skolt Skolgen, e si intitola Silent Room. Silent Room è un progetto cinematografico che rompe totalmente con il linguaggio del cinema, perché non ha una narrazione lineare, ma diventa un'installazione da viversi in 16 stanze. 16 stanze, 16 storie di interni, 16 storie di 16 personaggi diversi, e 16 ritratti d'autore, veramente poetici.
Bene, fra l'altro loro, se non mi sbaglio, li avremo in studio la prossima volta, sono loro i nostri prossimi ospiti, quindi direi con questa notizia lasciamo la trasmissione. Noi vi lasciamo ancora con il concerto di venerdì sera,
e magari anche poi oltre a tutto ciò c'è da dire anche a Fortezza, poi la sera va avanti dalle 5 in poi in tutte queste sale.
Io dimentico sempre qualcosa di transa.
Ci saranno un sacco di, no, così per completare il panorama, un sacco di performance, una allo scadere di ogni ora, e il clou poi della serata, per chi vuole rimanere più a lungo, è il concerto dei Matmos, e questo duo americano che ha accompagnato Bjork nell'ultimo tour. Quindi
ci sarà anche da ballare.
Ci sarà anche da ballare con loro e con una DJ romana, Rossella, che chiuderà la serata.
Bene, quindi io direi ci vediamo tutti venerdì, ricordiamolo, alla Gote 2 in via dei Cappuccini, dopodiché all'Officina FS in via Macello, per trasferirsi il sabato a Fortezza, nel Forte di Fortezza, dove la Transart continuerà sia sabato sera, domenica e domenica sera. C'è ancora un appuntamento poi il 13, che sarà prima della nostra puntata del 14, cioè di giovedì prossimo, che
allora Skolt Skolgen quest'anno sono protagonisti di un ritratto d'artista, quindi è di nuovo un appuntamento con loro, con un progetto diverso per 15 schermi, quindi chi ama la videoarte, la videomusica non se lo può perdere. Il titolo è Aska, è presso il Panopticum della Tuniversum in via Galvani a Bolzano, e è un progetto dove immagini e suoni interagiscono fra di loro e generano un giardino zen virtuale che cresce fino a traboccare al di fuori degli schermi, e dopo gli artisti incontreranno il pubblico durante una cena che fa parte dell'offerta della serata, così chi vuole indagare sui loro processi, diciamo, su come loro costruiscono i loro lavori, il benvenuto, e loro saranno lieti di rispondere alle domande.
Chi il 13 non può andare, non si perde invece la puntata del 14, sempre alle 18 qui sui 98.4 di Radio Tandem, dove li avremo ospiti. Chi proprio non può ascoltarci neanche il 14 invece potrà andare, lo ricordo, dal portale della provincia di Bolzano, www.provincia.bz.it/cultura, seguite le indicazioni per il podcast e potete scaricare questa trasmissione. The Room finisce qua, e vi lascio con un sottofondo musicale, e ci vediamo il prossimo giovedì. Grazie mille Sabrina.
Grazie a te, e ci vediamo la prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.